Passiamo al punto numero 4 all'ordine del giorno. Rinnovo fino al 31/12/2029 della convenzione per la gestione associata del servizio antincendio e protezione civile mediante delega al Comune di Riva del Garda. Quindi anche qui sapete anche voi, qui andiamo ormai indietro negli anni su una gestione, diciamo così, sulla questione dei vigili del fuoco, della gestione, come abbiamo avviato nel 2016 la gestione associata del servizio antincendi. Come sapete, a suo tempo preso atto che non vi era più un corpo di vigili del fuoco sul comune di Nago Torbole atto a fare tutte quelle azioni di protezione civile. Ricordo che era un corpo di vigili del fuoco ormai esausto nel numero di persone, quindi almeno quelle idonee a esercitare le funzioni di vigile del fuoco attivo, esausto dal punto di vista dell'attrezzatura perché ormai non vi è stato un sufficiente ricambio, esausto perché comunque avevamo 3 anni di bilanci da approvare, quindi la situazione che abbiamo trovato in maniera, diciamo così, anche sentita un po' dalla popolazione, perché in Trentino i vigili del fuoco sono sentiti, come tutti noi sappiamo che è una forza, i volontari dei vigili del fuoco trentini sono invidiati un po' da tutto il mondo, da tutta l'Italia perlomeno, per la loro azione, perché è un sistema che funziona molto bene, tranne nel comune di Nago Torbole, dove effettivamente era uno dei pochi o pochissimo l'unico corpo dove di fatto non aveva più gambe, non aveva più quella sua funzione. La doppia funzione dei vigili del fuoco, sicuramente di valorizzazione del volontariato, ma soprattutto quella di protezione civile, quindi di avere azione, di essere presenti professionali e, come li chiamo io, professionisti del volontariato nell'azione quotidiana a protezione nelle azioni, insomma nell'interventistica, chiaramente lì non c'erano più i posti. Non erano solo nel 2016, ormai da anni, perché era dal 2006 che esisteva una convenzione, non quindi una gestione associata, ma una convenzione con Riva sull'interventistica, ma non era regolamentata nei rapporti patrimoniali, nei rapporti economici e quindi era un po', chiamiamola così, improvvisata per sopperire la carenza cronica del corpo di vigile del fuoco di Nago Torbole. Ragione per cui a quell'epoca, nonostante le difficoltà, abbiamo avuto la lungimiranza di creare questo modello di gestione associata in cui, a distanza di 10 anni, un modello che effettivamente ha risolto parecchie problematiche, è uno strumento anche in altre parti ora visto come possibile soluzione nel momento in cui ci sono varie problematiche, perché ci sono territori dove questo tipo di attività è molto attivo, come lo è, faccio un esempio, la Val di Ledro, per dire che è un comune che si è fuso da 7 comuni, ma i corpi di vigili del fuoco sono rimasti tali e tutti numerosi e tutti attivi, proprio perché lì c'è un grande spirito di corpo, spirito di appartenenza e una grande partecipazione. Il comune di Nago Torbole purtroppo non vi erano numeri a sufficienza per mantenerlo, perché di fatto gli abili erano all'epoca, nel momento in cui c'era da andare con Riva, poche unità, dico 3 o 5, 4, non ricordo il numero giusto, per cui stiamo parlando neanche di una squadra minima per poter fare gli interventi. Quindi è evidente che vi era una necessità e oggi permane quella necessità. Il modello è stato fatto sicuramente non per risparmiare, ma per valorizzare le risorse in termini complessivi, quindi non solo risorse economiche, risorse, parlando di mezzi, ma anche e soprattutto le risorse umane, perché il corpo di vigile fuoco di Riva anche allora non era, comprendeva già delle unità che provenivano dal comune di Nago Torbole, ma però avevano già allora preferito stare in un corpo più organizzato che era quello di Riva. Oggi quindi, per dire, il comandante è un aghese, nel senso, seppur arriva ormai da anni, però per far capire insomma che lo spirito poi dei cittadini non è che era venuto meno. Vi erano delle condizioni tali per cui non vi erano più un'attrattività tale per poter soddisfare anche quelle passioni che vanno ben oltre il semplice volontariato, ma ben oltre, perché lì c'è spirito abnegazione verso quello che è l'interventistica che molte volte mette a repentaglio anche la stessa vita. Quindi sicuramente chi vi ha partecipato, chi allora e chi continua ad esserlo va messo in condizioni di farlo anche in maniera seria, sicura e professionale. Ragione per cui abbiamo fatto quella convenzione con Riva del Garda, che è un corpo chiaramente a sede di distretto, è un corpo numeroso, è un corpo ben organizzato, è un corpo tra i più grandi, insomma, nella zona meno dell'Alto Garda, è un corpo che comunque è affine a quelli che sono il nostro territorio, le nostre esigenze, se parliamo per esempio di intervenistica in acqua, quindi il lago, tutta la parte sub, tutta la parte anche con i mezzi, eccetera, quindi c'è una certa affinità proprio anche nella preparazione di alcuni componenti delle squadre, proprio anche al servizio sul lago. Quindi era una conseguenza di fatto naturale quella di avere una collaborazione con Riva del Garda. Poteva essere fatta anche con Arco, per dire, o anche con Mori, se uno va. Però il tema era che in questo caso vi era proprio contiguità, e non solo territoriale, ma contiguità, come dire, di formazione, di visione e quindi di preparazione e formazione all'interno del corpo. Quindi quella convenzione ormai andiamo verso il decimo anno l'anno prossimo, e quindi sono cambiate, almeno dall'altra parte, amministrazioni, ma su tre amministrazioni tutte e tre hanno ritenuto una formula valida, una formula che comunque dà soddisfazione. Lo abbiamo visto la loro professionalità anche in questi anni e anche negli interventi maggiori, che comunque, come ripeto, il corpo di Vigili del Fuoco non si pone problemi territoriali, perché i Vigili del Fuoco, come tutte le forze dell'ordine, le forze armate, come tutti i volontari peraltro, non fanno un problema di targo, di campanile. Quando c'è da intervenire vanno da qualsiasi parte, senza limiti, senza confini. Li vediamo impegnati in tutta Italia, sono sempre le prime squadre che partono per andare a intervenire quando c'è da fare volontariato. Quindi non era certo il problema territoriale, il problema territoriale è più elementi poi dei cittadini o degli amministratori, ma in questo caso quindi c'è stata sempre una grande apertura e quindi non è mancato, anzi abbiamo implementato il servizio. Ripeto, non abbiamo ridotto le risorse impegnate, ma abbiamo valorizzato quelle impegnate, perché oggi abbiamo sicuramente un servizio che non avremmo mai potuto avere senza il corpo di Riva del Garda. Per cui, insomma, tornando a noi, noi andiamo ad approvare quindi la convenzione. È allegato lo schema di convenzione per la gestione, dove sono regolati i rapporti, sono 13 articoli in tutto, e dove vengono previsti, insomma, al di là di tutte le premesse, il servizio antincendio, l'interventistica e le deleghe di funzioni e il finanziamento. Ecco, quindi sono pochi articoli, ma efficaci al fine dell'obiettivo da raggiungere. Io do per letta la convenzione, la delibera, lo schema di convenzione, e apro la discussione ai consiglieri per le valutazioni del caso. Prego, Adriano Vivaldi.
Sì, grazie. Volevo chiedere una curiosità, c'è una statistica di quanti interventi sono stati fatti sul comune? Tipo se hai i numeri,
sì,
solo per capire.
C'è, ma non ce l'ho qui, nel senso, ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno, potrei dire un dato sbagliato, parlavamo 900 interventi di qui, però dare la distinzione c'è, perché distinguono di solito quando fanno un intervento, distinguono perché Riva del Garda interviene oggi su Nago Torbole, su Riva e su Limone. Su Limone, perché c'è anche lì una convenzione, perché Limone, se no non hanno il loro corpo, devono basarsi su Salò, quindi interventistica. E, però c'è, però adesso non so darle il dato, però esiste, insomma. Altri interventi? Prego, Perugini Giovanni.
Grazie, volevo fare due domande relativamente alla convenzione. Una proprio relativa a quest'ultima notizia, che il corpo si lavora anche su Limone, e quindi volevo capire se nella convenzione c'è scritto che c'è un riparto dei costi 80-20, come funziona il riparto dei costi tra i vari comuni. L'altra domanda era, scusate, me la sono segnata, non mi serve il dato preciso, a quanto costa all'anno diciamo 2024 o quello che è il dato più attuale, la convenzione quanto ci è costata per una annualità. E poi visto anche che nella, se non ricordo male, nell'ultima variazione di bilancio c'erano 90.000 euro per l'acquisto di un autobot, se non ricordo, una cifra del genere, volevo chiedere, e visto che nella convenzione c'è che il trasferimento dei mezzi è già stato fatto, quindi i mezzi, se non ho capito male, che erano di proprietà dei Vigili del Fuoco sono adesso di proprietà di Riva, eccetera eccetera eccetera, volevo chiedere se non era già stata acquistata pochi anni fa già un'altra autobotte dal corpo dei Vigili di Riva e con un finanziamento PAT, e questa qua nuova, se anche questa dei contributi provinciali o meno, perché ci mettiamo 90.000 euro, ci sono dei costi importanti per capire anche i finanziamenti come si muovono. Grazie.
Allora, nel tempo, lo so, negli ultimi 5 anni, che ricordo, io faccio una media, noi ci costa circa 30.000 euro all'anno, poi pari a 30.000 euro all'anno in parte corrente, cioè di partecipazione in parte corrente, e mediamente sui 20.000 euro, poi quando c'è l'acquisto straordinario qualcosa in più, ma mediamente 20.000 euro di parte straordinaria, in conto capitale, esatto, quindi mediamente poco più di 50.000 euro all'anno, mediamente, poi l'anno in cui dai meno, l'anno dai più, dipende dagli acquisti, in questo caso appunto anche la questione, allora, poi c'è sempre di mezzo, prima era un altro tipo di di mezzo, non era l'autobotte, adesso è l'autobotte, però anche lì poi c'è di mezzo, noi finanziamo, mi sembra tipo anno, dico 300 giorni per le consegne, 600 giorni di consegne, per cui sui mezzi è come quando abbiamo fatto la pilotina lì, ci è voluto non so qualche anno per averla. No, dall'ordine alla costruzione, eccetera. Quindi sono mezzi particolari che vengono fatti su misura, ordinati, e quindi passa del tempo. Quindi molte volte si ritrovano al bilancio magari che si ripetono, però non è che sempre sono stati fatti tutti gli impegni. Comunque mediamente dico la spesa è stata questa. Il mezzo oggi non è l'autobot, l'altra volta era un altro mezzo. Pole soccorso attrezzato, esatto. Quindi sono mezzi diversi. Sì, adesso per esempio sull'imbarcazione c'era un finanziamento cospicuo dal servizio Cassa Incendi. Su questo c'è una parte, se non ti so dire la percentuale.
Limone?
Limone no, non entra nella convenzione, non è convenzionato, è fuori regione. Limone fanno gli interventi e lui riconosce. Sì, esatto. Gli riconosce un quid. Noi li troviamo poi nel bilancio, si trova nel versamento del Comune di Limone. Altri? Prego, Perugini.
Per dichiarazione di voto, pronunciamo il nostro voto favorevole, in quanto riteniamo comunque che il servizio di Vigili del Fuoco e Protezione Civili sia un servizio che ha sempre dimostrato la grande capacità di intervento, di essere attivi, e il grosso lavoro di tanti e tanti volontari che si sono anche alternati negli anni e che hanno comunque, non dico bisogno, ma il cui lavoro debba essere assolutamente riconosciuto e sostenuto. Grazie.
Ok, grazie. Prego, Mazurana.
Dichiarazione di voto favorevole.
Ok, allora, finita la discussione, mettiamo ai voti il punto numero 4, rinnovo fino al 31/12/29 la convenzione per la gestione associata al servizio antincendi e protezione civile mediante delega al Comune di Riva del Garda. Chi è favorevole? Quindi all'unanimità. Controprova, astenuti, nessuno, contrari, nessuno. Quindi è approvata. Mettiamo ai voti l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Unanimità. Astenuti nessuno, contrari nessuno, quindi approvata anche l'immediata esecutività della delibera. Bene, sono le 21:30, adesso passiamo al punto numero 5, interrogazioni, interpellanze e relative risposte. Partiamo con la prima. Interpellanza protocollo numero 7247 di data 24 giugno 25, presentata dai consiglieri del gruppo consigliare Rinascita e Sviluppo per Nago Turbo 2025, avente ad oggetto regolamentazione arrampicata falese ed istituzione di una zona di riserva naturale in località Oltre Sengol. Chi dà lettura? Prego, Donatella Mazzoldi.
Grazie, ometto il titolo che è già stato detto. Premesso che nel programma amministrativo 2025-2030 della lista di maggioranza liberamente Nago Torbole è dedicato un paragrafo alla necessità di una nuova regolamentazione per l'accesso alle falesie, controlli più rigorosi per garantire decoro e sicurezza. Saranno individuate alcune zone dove la pratica dell'arrampicata sarà vietata per motivi ambientali, parziale, totale e o a periodi, in collaborazione con le associazioni ambientaliste e i servizi provinciali per tutelare la nidificazione di specie protette, oltre che tutelare il territorio. Su questa tematica anche Rinascita e Sviluppo concorda sulla necessità di intervenire in tal senso ai fini della tutela dell'area in parola. Considerata che la richiesta in oggetto è stata formulata anche in un documento firmato e sottoscritto dalle associazioni WWF, SOS Altissimo di Nago e LIPU, protocollato e discusso alla presenza del sindaco Gianni Morandi, dell'assessore Giovanni Vicentini e dell'assessora e vice sindaca Sara Balduzzi in data 17 luglio 2024. In tale sede il sindaco si era dichiarato disponibile ad accogliere le istanze delle associazioni per trovare un punto d'incontro tra il diritto a praticare uno sport e il rispetto dell'ambiente e dei suoi reperti storici. Lo stesso sindaco riconosceva altresì la necessità di garantire la massima sicurezza delle persone che frequentano questi luoghi. Ricordato che le falesie situate nel comune di Nago Torbole, specialmente quelle di Oltre Sengol, sono caratterizzate dalla presenza di elementi animali e vegetali di pregio, quali le edere giganti e alcune specie di uccelli specializzati alla vita verticale che sono protette dalla direttiva CE numero 79/409, rondone maggiore, gufo reale, picchio muraiolo, recepita in Italia con la legge 157 dell'11 febbraio 1997 e la cui sopravvivenza viene minacciata dalla presenza umana, specialmente durante i periodi critici della nidificazione. Da notare in particolare che il gufo reale è inserito nell'allegato 1 di detta direttiva e per il quale devono essere di conseguenza previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione della specie nella loro area di distribuzione. Come sopraesposto, la direttiva è stata recepita in Italia dalla legge numero 157 11 febbraio 92, articolo 21, o, che cita: è vietato a chiunque prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4,1 o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle osi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché in tale ultimo caso se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla competente amministrazione provinciale. Distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge. Lo stesso principio è inserito anche nella legge provinciale numero 24 del 9-12-1991, articolo 38, J, che riprende lo stesso principio. È vietato prendere e detenere senza autorizzazione uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui l'articolo 35 o per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché in tale ultimo caso se ne dia avviso entro 24 ore all'ente gestore della riserva, che adotterà le decisioni del caso, nonché adescare, molestare, inseguire la selvaggina e toccare i piccoli nati. Durante tale incontro, sopra riportato, il sindaco ha dato disponibilità a posizionare in loco dei cartelli informativi sugli aspetti di pregio del territorio e contenenti il divieto di arrampicata, citando la suddetta normativa e le relative sanzioni per i trasgressori, allo scopo di proteggere le specie protette, in particolar modo durante il periodo della nidificazione. Nel documento delle associazioni si proponeva altresì l'istituzione di una zona di riserva naturale in località Oltre Sengol, date le caratteristiche di pregio ambientale e faunistico. Per poter ottemperare al rispetto della succitata normativa vigente, Vista la natura dei luoghi, sarebbe auspicabile interdire all'arrampicata le falesie di Oltrezengola almeno per il periodo della nidificazione, se non oltre. Ricordiamo che al fine di non ridurre l'argomento in parola ad una semplicistica valutazione di apposizione di vieti, che analoghe procedure, ad esempio, sono state attuate in passato per regolamentare l'attività del windsurf nella fascia lungo lago o la navigazione in alcune aree del Garda, come la Valgola. Siamo a conoscenza del fatto che è stato effettuato dalla LIPU a cura dei delegati Sergio Merz e Vittorio Cavallaro in data 11 giugno 25 un sopralluogo in questa zona specifica, del quale notifichiamo sotto il contenuto. In data odierna abbiamo effettuato un sopralluogo alla parete della falesia Catullo in località Val Oltrezengola, nel comune di Nago Torbole. Durante 3 ore di osservazioni ornitologiche abbiamo accertato la presenza di almeno 15 coppie nidificanti di rondone maggiore, una specie particolarmente protetta a livello nazionale e internazionale. L'area si dimostra quindi di notevole importanza per la colonia di rondone maggiore e come tale va tutelata dai disturbi dovuti all'arrampicata sportiva sempre più impattante, che può creare gravi danni durante il periodo riproduttivo, come anche documentato con il ritrovamento nel 2024 di 4 giovani morti. Sulla parete si è rilevato inoltre la probabile nidificazione del falco lodaiolo e del nibbio bruno. Nella zona sono state posizionate diverse corde distanti dalla parete che sono un pericolo notevole per probabili impatti con uccelli selvatici che vanno tolte. Al fine di tutelare soprattutto queste specie ed evitare denunce per disturbo alla fauna selvatica, come previsto dalle norme di legge, si propone la chiusura all'attività sportiva da maggio a settembre. Questo era il resoconto della LIPU. Si rende inoltre noto che in data 13 giugno 2025 la consigliera provinciale Lucia Coppola ha inoltrato al Consiglio provinciale un'interrogazione specifica reperibile al link sottoriportato, con oggetto attività di arrampicata sportiva in località Oltrezengo nel comune di Nago Torbole e tutela della flora e della fauna del luogo. Tutto ciò premesso, i sottofirmati consiglieri comunali di Rinascita e Sviluppo per Nago Torbole, al fine di conoscere gli intendimenti dell'amministrazione, interpellano la vice sindaca Balduzzi Sara, con competenze tra le altre in materia di turismo, promozione territoriale, percorsi culturali, culture e manifestazioni e qualità ambientale, e l'assessore Vicentini Giovanni, con competenze tra le altre in materia di politiche ambientali, parchi territoriali, rete delle riserve e percorsi naturalistici. Uno, se ha potuto a suo tempo analizzare la proposta sopraripportata e protocollata in data 17/7/2024 presso il comune di Nago Torbole e quali proposte ha potuto prendere in considerazione. 2. In caso negativo, quali sono le intenzioni di ottemperare gli accordi verbali presi con le associazioni rappresentate durante l'incontro del 17 luglio 2024? Se è disposto, 3. Se è disposto ad analizzare un eventuale progetto di cartellonistica che potrebbe essere inviato dalle associazioni firmatarie del documento. 4. Si è disposto a valutare la realizzazione di una riserva naturale in località Oltrezengola di concerto con l'amministrazione e gli uffici provinciali preposti. 5. Quali tempistiche si prefissa per la predisposizione dei progetti e la loro realizzazione?
Grazie. Assessore Vicentini, per la lettura della risposta.
Grazie. Buonasera a tutti. In merito all'interpellanza pervenuta si comunica quanto segue. Il tema sollevato è di indubbio interesse e confermiamo che l'amministrazione comunale sta affrontando, anche con interlocuzioni formali, le segnalazioni pervenute dalle associazioni ambientaliste, valutando nel contempo le intenzioni e gli orientamenti della provincia autonoma di Trento. In particolare, si è in attesa di un riscontro ufficiale da parte dell'esecutivo provinciale, anche alla luce dell'interrogazione depositata dalla consigliera di minoranza Lucia Coppola, che ha portato la questione all'attenzione del Consiglio provinciale. Si conferma, come già dichiarato in precedente risposta a interpellanze analoghe, che l'amministrazione intende proseguire verso una regolamentazione puntuale delle falesie presenti sul territorio comunale, Oltrezengola inclusa. La regolamentazione prevista nel programma amministrativo sarà accompagnata anche da cartellonistica e informazione mirata, da svilupparsi una volta conclusa la fase di confronto tecnico-istituzionale. Per quanto riguarda invece l'ipotesi di istituire una riserva naturale, si ritiene che lo stato attuale non vi siano i presupposti oggettivi né le condizioni tecniche per avviare tale percorso. L'intero territorio extraurbano comune di Nagotorbola presenta infatti una molteplicità di ambienti naturali con elevata biodiversità e non è possibile prevedere una riserva ogni qualvolta si segnali una criticità o un valore ambientale. Le riserve naturali si rispondono a criteri normativi specifici e a processi articolati che non possono essere surrogati da un dibattito politico locale o da una petizione. Il percorso più efficace resta quello della regolamentazione mirata, caso per caso, con attenzione, proporzionalità e spirito di collaborazione. È inoltre opportuno evidenziare che questa è la seconda interpellanza in meno di un mese riferita ai falesi, all'interno di una più ampia serie di interrogazioni e mozioni che, seppur legittime, sembrano confermare che almeno per parte della minoranza l'ambientalismo sia l'unico tema all'ordine del giorno. L'amministrazione, al contrario, è chiamata a governare un ampio spettro di problematiche e servizi ambientali, sociali, turistici, scolastici, infrastrutturali e lo sta facendo con continuità, responsabilità e metodo. Le vostre sollecitazioni sono accolte, ma le risposte saranno inserite, come giusto, nella nostra agenda, secondo le priorità che l'elettorato ci ha confermato con il voto. In conclusione, la proposta delle associazioni è nota ed è oggetto di approfondimento. La catalogistica sarà valutata nei tempi e nei modi più opportuni. La riserva naturale non è ritenuta ad oggi una soluzione proporzionata. 4. L'amministrazione continuerà a occuparsi delle falesi e più in generale dell'ambiente, con attenzione, ma anche con un dovuto equilibrio all'interno della visione di governo complessiva. Distinti saluti.
Grazie. Consigliera, per la risposta, certo.
Grazie. Allora, intanto grazie per tutta la parte che viene accolta, insomma, della nostra richiesta. Tuttavia, non siamo soddisfatti perché, nonostante la dichiarazione di intenti di tutelare le specie protette, così come da linee programmatiche, infatti, dopo un anno di silenzio da parte delle istituzioni, di fatto nessuna azione a tutt'oggi è stata concretamente intrapresa a tal riguardo. Di conseguenza, le associazioni interessate hanno chiesto e ottenuto un nuovo incontro con il sindaco l'11 luglio scorso, dove ci è stato riferito lo stesso rinnovava la sua disponibilità ad emettere un'ordinanza di divieto temporaneo di arrampicata da maggio a fine agosto al fine di proteggere la nidificazione. E qui mi dispiace dover fare una cronologia un po' noiosa, però tant'è. A distanza di 2 mesi, ormai già in via di conclusione il periodo della nidificazione, quindi attorno a settembre, nessuna ordinanza era stata emessa. Il sindaco si era reso irreperibile, né ha mai risposto ad una mail PEC inviata dal coordinamento ambiente per avere informazioni al riguardo. Finalmente il sindaco, nel Consiglio Comunale del 21 ottobre scorso, informa che non ha provveduto a fare l'ordinanza di chiusura perché ormai era troppo tardi per la stagione 2025. Tutto ciò non va certo nella direzione dello spirito di collaborazione con le associazioni citato nella risposta. Bene, e si ringrazia comunque per l'intenzione espressa di proseguire verso una regolamentazione delle falesie. E poi c'è da dire questo, è vero che l'intero territorio del comune presenta molti ambienti naturali ad elevata biodiversità. È vero anche che, e cito testualmente la vostra risposta, non è possibile prevedere una riserva ogni qualvolta che si segnali un valore ambientale. Ma Oltre Zengol è stato studiato e segnalato dall'UWF come una zona di notevole interesse e abbiamo reperito una relazione che poi, se volete, potremo consegnare. Leggo da dati facilmente reperibili in rete che Il territorio di Oltrezengol è estremamente variegato e include quasi tutte le macroclassi d'uso del suolo trentino. Centinaia di specie sono catalogate nei registri provinciali, delle quali almeno 19 protette dalla direttiva Habitat. La normativa è citata nell'interrogazione. Questa varietà, questa enorme varietà, meriterebbe, a nostro parere, una protezione. E, cosa che non ci fa certo onore, il comune di Nagotorbole è uno dei pochi comuni senza alcuna riserva naturale locale e sono 233 in Trentino. Dispiace pertanto constatare il non interesse degli assessori a portare avanti una richiesta di tutela e che ciò vada fatto rispettando il corretto iter istituzionale è ovvio, è fuori discussione, ma è il comune che ha la facoltà di farsi promotore dell'istituzione di una riserva locale verso la comunità di valle per inserirla nel piano territoriale della comunità di valle ed è a questa prerogativa che ci appelliamo. E vorrei anche aggiungere un dato che ho letto pochi giorni fa, che alcuni studi, direi attendibili, ci dicono che ogni euro investito in tutela ambientale può generare da 4 a 38 euro di valore economico e che nel sesto rapporto sul capitale naturale del Ministero Ambiente ci dicono che un piano di riqualificazione ecologica dal costo di 261 milioni di costi produrrebbe benefici per 2,4 milioni di euro, 2 miliardi di euro. Quindi, ecco. E concludo con una nota di amarezza sull'affermazione che una parte della minoranza, e penso di essere io quella, visto che sono immaginata di essere io, che ci occupiamo troppo di ambiente. Allora, innanzitutto basterebbe scorrere l'elenco delle interrogazioni depositate per capire che non è vero. Ma questa affermazione che lascio senza commentare ulteriormente al giudizio di chi ci ascolta, pensiamo a questo, che anche se fosse vero che ci occupiamo troppo di ambiente, e lascio a voi tutti il giudizio di capire che cosa è troppo di questi tempi, riteniamo che parlare di tutela dell'ambiente di questi tempi non sia mai abbastanza. Grazie.
Grazie.
Fra tutte queste cose che hai detto, ti posso correggere una cosa. Non l'ho detto troppo, abbiamo detto solo di ambiente, che è un'altra cosa.
Solo, l'avevo specificato prima. Solo, non è solo perché, ripeto, nell'elenco delle interrogazioni ci sono molto altro, c'è economia, c'è... Sì, d'accordo. Se vogliamo attaccarci alle parole, ha ragione. Sì, no, va bene. Io vado alla sostanza delle cose e quello che dico lo penso veramente. Grazie.
Fatto 7 interrogazioni sulle falesie, vedo che vai alla sostanza.
Basta. Allora, quindi passiamo alla seconda interpellanza, la protocollo numero 8348 di data 23 luglio 25, presentata dai consiglieri del gruppo consigliari Nascita e Sviluppo per Nagotorbole 25, aventi ad oggetto apertura anticipata ambulatorio medico casa della comunità di Nago. Quindi chi dà lettura? Ecco, Donatella Mazzoldi, prego.
Faccio la lettrice stasera. Allora, rispetto a questa interpellanza, premesso che molti pazienti hanno necessità di recarsi presso l'ambulatorio medico in anticipo, date le loro difficoltà motorie, che in passato si provvedeva ad aprire la porta dell'ambulatorio qualche minuto prima dell'arrivo del dottore, In questo modo le persone potevano aspettare sedute e in situazione protetta dalle condizioni atmosferiche. Attualmente ci risulta che tale servizio non sia più attivo, poiché in passato è stato garantito dal personale della biblioteca, ma attualmente non è più ubicata nella struttura. Inoltre, in seguito alla ristrutturazione dell'edificio, pare non sia possibile attivare un'apertura a tempo, poiché la nuova porta non è predisposta per tale funzione, né si è pensato ad una soluzione alternativa. Ci è stato riferito da diversi cittadini che si crea pertanto una situazione di disagio, poiché sono costretti ad attendere in piedi e all'aperto. I medici interpellati sul tema sostengono che nulla possono fare, non essendo prerogativa del loro ruolo il recarsi anticipatamente in ambulatorio per aprire la porta. Considerato che il servizio espletato dai medici di base è un servizio di fondamentale importanza per la comunità al quale si rivolgono, per la maggior parte persone che hanno oggettive problematiche di carattere sanitario, se non addirittura significative condizioni di fragilità, per queste motivazioni, al fine di ridurre il disagio degli utenti, riteniamo sarebbe doveroso che i cittadini che attendono il consulto con il proprio medico potessero trovare riparo all'interno dell'ambulatorio, con il dovuto anticipo rispetto all'orario di visita. Pensiamo inoltre che per la caratteristica specifica del servizio di medicina di base, il Comune dovrebbe attivarsi al meglio per permettere ai propri cittadini di usufruire del servizio in maniera ottimale, fornendo un servizio adeguato soprattutto agli utenti in situazioni di fragilità. Ci viene riferito che l'assessore Malagoli, interpellato al riguardo, ha risposto che è il medico a doversi occupare di questo servizio e che nel caso fosse installato un dispositivo a tempo non ci sarebbe nessuno a controllare accessi impropri all'ambulatorio. Come Rinascita e Sviluppo pensiamo che l'installazione di un adeguato sistema di videosorveglianza e di controllo degli accessi, come praticato in moltissime realtà esistenti, ove la fruizione pubblica è senza controllo diretto, basti pensare al funzionamento degli sportelli bancomat con accesso mediante strisciata delle carte di credito o debito per predisporre una soluzione similare, potrebbe risolvere in maniera adeguata e semplice la problematica sopra esposta. Tutto ciò premesso, i sottofirmati consiglieri comunali di Rinascita e Sviluppo per Nagotorbole, al fine di tutelare l'esclusivo interesse pubblico, interrogano ed interpellano l'assessore Fabio Malagoli per conoscere 1. Se corrisponde al vero che l'amministrazione sia stata resa edotta della problematica tramite comunicazione con la sua figura e se la sua risposta sia quella sopra riferita dai cittadini. 2. Se alla luce di quanto sopra esposto, eventuale installazione di sistema di controllo accessi e videosorveglianza, l'amministrazione intende procedere nell'applicazione di questa soluzione o altra metodologia atte a garantire la risoluzione del disagio creatosi. 3. In alternativa, nelle more della scelta della soluzione strutturale che l'amministrazione intenderà introdurre, se ritiene di poter attivare un servizio di apertura vigilanza in attesa dell'arrivo del medico, magari predisponendo temporaneamente un servizio di apertura manuale anticipata, attivando un servizio di guardiania che attenda allo stesso tempo l'arrivo del medico, o magari in collaborazione con un servizio di volontariato che provveda a fornire il servizio richiesto.
Bene, grazie. Da lettura l'assessore Malagoli, prego.
In merito all'interpellanza di cui è l'oggetto si comunica quanto segue. Sulle presunte problematiche legate all'apertura dell'ambulatorio, premettiamo che quanto riportato dai firmatari dell'interpellanza sembra frutto di una scarsa, per non dire nulla, conoscenza della realtà organizzativa attuale e pregressa. Alcune affermazioni risultano inoltre oggettivamente inesatte. In passato, quando esisteva la medicina di gruppo integrata e coordinata, l'amministrazione comunale, in perfetta sinergia coi medici aderenti, aveva garantito l'apertura automatizzata degli ambulatori, secondo orari condivisi e predefiniti. Questo sistema funzionava perché c'era una struttura, una volontà e un'organizzazione, Esisteva un servizio di segreteria in loco che gestiva appuntamenti e accessi. Tutto questo era possibile grazie all'adesione convinta dei medici alla medicina di gruppo e alla loro collaborazione attiva con l'amministrazione. Tale equilibrio si è interrotto non per scelta del comune, ma a seguito della disgregazione della medicina di gruppo e dell'avvicendamento di professionisti sanitari. Non tutti i medici subentrati garantiscono una presa in carico organizzata dei pazienti né dispongono di un servizio di segreteria. Questo ha determinato un flusso disordinato, attese, disagi. Ma sia chiaro, tali disfunzioni non dipendono né possono essere risolte dal Comune, come già detto più volte. Il Comune mette a disposizione gratuitamente gli spazi. Tra l'altro, in questo caso, solamente con l'approvazione dei voti della maggioranza. Sulla gestione delle aperture, è ben ribadire che non è mai esistito e non può esistere un personale comunale con funzioni di apriporta o di guardiania sanitaria. Il Comune non può farsi carico di presidiare un ambulatorio medico in assenza del medico stesso. Saremo probabilmente i primi e unici a istituire un servizio di questo tipo, senza peraltro alcuna competenza né obbligo normativo in merito. Il personale comunale non è né portinaio né custode di ambulatori medici. Resta inteso che su richiesta esplicita e formale dei medici siamo assolutamente disponibili a reintrodurre l'apertura automatica anticipata, purché vengano indicati orari precisi. I medici siano consapevoli che non sarà presente alcun personale fisico a presidiare l'ingresso. Siano assunte da loro eventuali responsabilità conseguenti all'accesso dei pazienti in loro assenza. Senza questa responsabilizzazione da parte dei professionisti sanitari, come accade in tutti gli ambulatori, nessuna apertura anticipata può essere attivata. Sulle proposte tecnologiche avanzate dai consiglieri, quanto alla proposta di installare sistema di aperture con badge, carte, videocamere, eccetera, va ricordato che l'attuale porta d'accesso è già predisposta tecnicamente per aperture automatiche a tempo, configurabili l'eventuale installazione di sistemi più complessi, richiederebbero comunque un progetto, costi non irrilevanti e soprattutto un ente responsabile della gestione degli accessi e del controllo, che lo ribadiamo non può essere il Comune. Il paragone con gli sportelli Bancomat non regge, quelli sono ambienti blindati, progettati appositivamente per essere utilizzati senza personale con sistemi bancari, che coprono oneri, responsabilità e gestione. Sulla richiesta di un servizio del volontariato per aprire la porta, l'idea di attivare un servizio di guardiania volontaria è creativa e difficilmente realizzabile. Chi seleziona i volontari? Chi ne assicura la presenza costante? Chi ne assume la responsabilità in caso di problemi? L'esperienza insegna che certi servizi funzionano se basati su competenze e organizzazione, non su buona volontà estemporanea. Eventuali disponibilità degli interpellanti potranno comunque essere prese in considerazione. Conclusioni: l'amministrazione ha sempre dimostrato disponibilità e collaborazione nei confronti del Servizio Sanitario Territoriale, mettendo gratuitamente a disposizione i locali servizi e strumenti, ma esistono limiti oggettivi e normativi al nostro intervento che vanno compresi, non strumentalizzati. Siamo pronti come sempre a recepire richieste precise da parte dei medici, ma non possiamo sopperire alle loro scelte organizzative o al loro disinteresse verso forme strutturate di medicina di gruppo. Servirebbe più senso di realtà, meno populismo e magari anche una telefonata al Comune prima di costruire castelli di carta. Non ci siamo, a differenza degli scriventi, ma non siamo noi a dover rispondere per conto dei medici di base.
Grazie. Prego, Donatella Mazzoli, ancora.
Allora, no, anche questa volta non siamo soddisfatti della risposta, anche perché appare così, ecco, nella lettura che ne abbiamo fatto, quasi offensiva nei confronti dei medici di libera scelta che operano nel nostro comune. Scaricare sui medici stessi la responsabilità di occuparsi di questo problema che discutiamo adesso è poco utile. Questo comune dovrebbe agevolare la loro permanenza, specie nell'ottica della tutela delle persone più fragili della comunità, che faticano negli spostamenti più che affidare loro delle... Grazie. Allora, ricordiamo che l'ambulatorio di cui si parla è quello dell'edificio della Casa della Comunità di Nago, che è di proprietà del comune e che immaginiamo dovrebbe dunque, come proprietario, farsi carico di risolvere eventuali problematiche tecniche. Non si tratta di assolvere a un obbligo normativo, ma di favorire la resistenza dei medici in questo piccolo comune. Anche perché abbiamo anche avuto esperienza, no, di un lungo tempo dove non era stata garantita la presenza del medico nella paese di Nago e sappiamo, insomma, questo disagio, che il disagio che ha provocato questa cosa. Quindi apprendiamo con piacere, insomma, la vostra intenzione di reintrodurre l'apertura anticipata alle condizioni espresse. Ci dispiace, insomma, ancora una volta che questo venga a carico dei professionisti sanitari, che sono già abbastanza gravati, insomma, dagli impegni degli loro orari. Quello che è difficile pensare è l'immaginarsi un servizio di segreteria nel locale di Nago, in quanto a vista non è possibile proprio inserirvelo dentro perché non c'è lo spazio fisico. Ricordiamo che un servizio di segreteria necessiterebbe anche di una chiusura per la tutela della privacy. Ecco, quindi l'invito è un pochino quello di venire incontro. Mi spiace questa parola populismo, che mi fa veramente orrore, lo dico adesso, qui non l'ho scritto, lo dico così fuori copione, perché questo non è populismo, questo è ancora una volta andare incontro a quello che le persone di tutti i giorni ci chiedono, insomma, questo vale un po' in termini generali, quindi no, populismo no. Attenzione, ascolto alle persone che ci incontrano anche per la strada e ci raccontano le cose, questo sì, grazie.
Sì, prego.
No, semplicemente, allora, l'attenzione l'abbiamo perché appunto prestano un servizio per la comunità, specialmente per le persone più fragili e per le più bisognose. Tant'è che il sindaco in tempi ancora passati si è dato non da fare di più, perché c'era il rischio anche che l'ambulatorio di Nago non venisse più rispettato nessun servizio, e il comune ha poca, diciamo che non ha sto potere di decidere anche sui medici, quindi ha lavorato parecchio il sindaco e il contatto, il rapporto con il medico proprio per addivenire di risolvere i problemi, voglio dire, c'è costante, quindi non è che c'è una mancanza da parte dell'amministrazione, ecco perché basterebbe a volte informarsi e non è così come viene raccontato, insomma, da taluni, tutto lì.
Ok, grazie. Quindi non si può intervenire. Sono le 22.05, quindi è passata la mezz'ora da regolamento per le interpellanze, quindi passiamo al punto numero 6. E quindi sono 22.05, appunto, adesso c'è l'ora per le mozioni. Quindi punto numero 6, che è la prima, è l'esame, approvazione, mozione, protocollo numero 10.109 di data 5.9.2025, presentata dai consiglieri di gruppo di nascita e sviluppo per Nago Ottobre 2025, avente ad oggetto gestione del ciclo dei rifiuti ed ipotesi alternative rispetto ai prospettati impianti di incenerimento, gassificazione e termovalorizzazione. Chi dà lettura? Prego, consigliere Perugini.
Gestione del ciclo dei rifiuti e ipotesi alternative rispetto ai prospettati impianti di incenerimento, gassificazione e termovalorizzazione. Premesso che la legge provinciale numero 2 del 2025 ha demandato a Degato l'individuazione della tipologia di impianto che dovrebbe portare alla cosiddetta chiusura del ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati, nonché della sua localizzazione. La scelta da parte della giunta provinciale dei comuni che hanno aderito all'ente di governo in materia di gestione dei rifiuti sembra quindi definita. In realtà, dichiarazioni varie circa decisioni urgenti si riscontrano nei documenti provinciali e anche precedenti della legge provinciale citata. In particolare, già nel 2023, la giunta scriveva che si ritiene necessario attivarsi fin da subito per la realizzazione di un impianto termico provinciale per chiudere responsabilmente il ciclo. A riprova dell'insussistenza di qualsivoglia emergenza, a due anni di distanza questo fin da subito è rimasto a livello di proclama. Quanto ai margini di discrezionalità dell'ente di governo in merito alla tecnologia e localizzazione, la lettura dei documenti in vigore fa capire che si tratta anche qui solo di dichiarazioni di principio, visto che la giunta provinciale a dettare la linea. Circa la tipologia di impianto, la provincia dispone che deve essere possibile visitare un impianto analogo già realizzato ed in esercizio e che non si terranno in considerazione impianti sperimentali di fatto circoscrivendo all'incenerimento. Sulla localizzazione poi, la giunta Fugatti ha già individuato Ischia-Podetti quale area per la gestione ed il trattamento dei rifiuti, compreso quindi il loro trattamento termico e di scarica di supporto, anche se i tecnici provinciali ritengono Spinigardolo la collocazione preferibile. Fortunatamente, due anni dopo l'approvazione dell'addendum che dichiarava l'intenzione della giunta Fugatti di agire subito per la realizzazione dell'inceneritore, la situazione è ancora in stallo. Fortunatamente perché, nel frattempo, almeno parte delle ipotesi che avevano ispirato il documento si sono risvegliate sbagliate. Considerato che nel 2023 la produzione di rifiuti urbani e residui indifferenziati, ingombranti, spazzamento stradale ha raggiunto il dato più basso di sempre con 55.149 tonnellate e un calo del 15,8% rispetto al quadriennio 2019-2022, anche la produzione pro capite annua di rifiuti è migliorata, passando da 453 kg a 434 kg. Nonostante le tante dichiarazioni circa l'impossibilità di aumentare ancora la raccolta differenziata, nel 2023 la stessa è cresciuta del 3% rispetto al 2022, pur permanendo bacini in cui la percentuale differenziata può crescere ancora significativamente. Passiamo infatti dal 73,2% della Valle Agarina all'89,3% delle giudicarie. Considerati i quantitativi e le prospettive che la politica dovrebbe perseguire, appare incomprensibile l'ipotesi di realizzare un impianto dimensionato per 80.000 tonnellate di rifiuti urbani in ingresso che, per sopravvivere, porterebbe inevitabilmente o a ridurre l'impegno sulla differenziata o ad appoggiarsi all'importazione di rifiuti provenienti da altre regioni, contraddicendo così uno degli argomenti a supporto dell'incinerazione, ossia quella etica. Se l'etica fosse un ostacolo all'efficienza del trattamento dei rifiuti, ci si dovrebbe interrogare sull'enorme mole di rifiuti speciali che il Trentino esporta annualmente, tra l'altro in costante crescita. Stiamo parlando di 377.000 tonnellate nel 2022, ovvero 7 volte la quantità di residuo urbano. Forse che l'etica cede di fronte all'opportunismo? Anche i costi di smaltimento che l'addendum prefigurava si sono rivelati errati. Il documento ipotizzava un costo di 330 euro a tonnellata, mentre le ultime gare non sono andate oltre i 200. Certo, si tratta di costi importanti, ma il primo passo è proprio rendersi conto che produrre rifiuti e smaltirli costa. Anche realizzando l'impianto, secondo l'addendum, potremmo arrivare ad una spesa di 180 euro a tonnellata. Senza inceneritore, invece, nonostante il terrorismo mediatico che ha caratterizzato il tema rifiuti, da sempre il Trentino si colloca sul podio dei territori con la tariffa più bassa d'Italia. Smentite dai fatti, la maggior parte delle ipotesi contenute nell'addendum a sostegno dell'incenerimento. Rimane da capire come mai l'impianto a trattamento meccanico biologico di Rovereto rimane inutilizzato. Autorizzato per 57.000 tonnellate, quando funzionava, ne trattava un terzo. Da Rovereto potrebbe uscire un prodotto molto semplice da collocare sul mercato perché è molto apprezzato, per esempio, dai cementifici come CSS. L'inutilizzo del TMB conferma peraltro che non esiste alcuna emergenza, posto che lo stesso addendum ne prevede la riattivazione se necessario. E i dati sono suffragati da ISPRA, come riportato nel mensile Questo Trentino di giugno 2025, e sottoriportati. Nell'articolo si legge, diciamolo più chiaramente, è un imbroglio. Qui c'è chi bara. A dircela ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che nel suo rapporto sui dati del 2023 ci dice che in Italia i vari TMB hanno trattato quasi 9 milioni di tonnellate di rifiuti, mentre a Rovereto ne venivano trattate 13.525, a fronte di 57.000 autorizzate, per poi scendere a zero nel 2024, quando il TMB si è deciso di abbandonarlo. Se necessario, il Trentino potrebbe invece reclamare l'applicazione dell'impegno programmato della Presidenza regionale con Pacer rispetto alla collaborazione tra le due province in tema di rifiuti, vera e unica novità della 17ª legislatura. Il Trentino potrebbe accompagnare il Sud Tirolo nel miglioramento della raccolta differenziata, lì ferma al 65%, liberando volumi nell'impianto bolzanino. Per quanto concerne l'ipotetica localizzazione, premessa l'inutilità manifesta dell'impianto per il nostro territorio, in ogni caso l'Alto Garda o zone limitrofe dovrebbero essere escluse dalla rosa delle opzioni. Preso atto che gli impianti di incenerimento, gasificazione e termovalorizzazione non sono le uniche modalità tecnologiche per la conclusione del ciclo dei rifiuti. Esistono infatti tipologie di trattamento che garantiscono un'ottima performance di lavorazione a fronte di indubbi vantaggi sia economici sia socioambientali. Ad esempio, una soluzione alternativa e sostenibile alla costruzione di un inceneritore in Trentino, considerando le circa 55.000 tonnellate annue di rifiuti indifferenziati e la problematica dell'inversione termica, è la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico avanzato, integrato con una filiera di riciclo a chilometro zero. Questa strategia si allinea con i principi dell'economia circolare, trasformando il problema dei rifiuti in una risorsa e rispondendo in modo efficace alle criticità ambientali, economiche e sociali del territorio. Il centro di selezione e di recupero è un'alternativa concreta. Invece di bruciare i rifiuti, un moderno impianto di TMB ad alta efficienza permetterebbe di raffinare il rifiuto indifferenziato residuo. Questo processo separa la frazione organica, l'umido ancora presente, dalla frazione secca. La frazione organica può essere trasformata in biometano tramite digestione anaerobica, un gas rinnovabile da immettere nella rete locale per il riscaldamento o per l'alimentazione o per alimentare i mezzi pubblici, e il compost di alta qualità per l'agricoltura, riducendo l'uso di fertilizzanti chimici. Questo processo non comporta combustione, evitando così l'emissione di inquinanti in atmosfera, un fattore cruciale data la frequente inversione termica che accade in Trentino. La frazione secca del rifiuto viene ulteriormente selezionata grazie a tecnologie avanzate, detettori ottici, intelligenza artificiale, eccetera, per recuperare materiali preziosi come plastiche di vario tipo, metalli, carta e cartone. Questi materiali, una volta separati e pressati, diventano materie prime e seconde, pronte per essere vendute all'industria del riciclo. I vantaggi della soluzione proposta. 1. Sostenibilità ambientale. Nessuna combustione, meno inquinamento. A differenza di un inceneritore, questa soluzione non brucia rifiuti e quindi non produce fumi, ceneri tossiche o nanoparticelle, che potrebbero accumularsi negli strati bassi dell'atmosfera durante i fenomeni di inversione termica, aggravando l'inquinamento esistente. Riduzione delle emissioni di CO2. La produzione di biometano da fonte rinnovabile e il riciclo dei materiali, che richiede molto meno energia rispetto alla produzione di materie prime vergini, contribuiscono a ridurre significativamente le emissioni di gas serra. 3. La chiusura del ciclo. Si realizza un vero modello di economia circolare in cui i rifiuti vengono trasformati in nuove risorse, riducendo la necessità di discariche e l'estrazione di nuove materie prime. 2. Sostenibilità economica. Con la creazione di un'economia di scala locale, l'impianto TMB diventa il fulcro di una nuova filiera economica, la vendita delle materie prime seconde e del biometano generano entrate economiche costanti. Sviluppo industriale del riciclo. La disponibilità di materie prime seconde di alta qualità può attrarre e incentivare la nascita di aziende locali specializzate nel riciclo, per la trasformazione, ad esempio, di nuovi imballaggi, della plastica mista in area urbana, eccetera, creando un indotto economico virtuoso a minori costi a lungo termine. Sebbene l'investimento iniziale sia significativo, i costi operativi sono inferiori a quelli di un inceneritore, che richiede una gestione complessa delle ceneri e dei fumi a sconto di una volatilità dei prezzi dell'energia prodotta. Inoltre si evitano i costi sociali e sanitari legati all'inquinamento. 3. Sostenibilità sociale. Creazione di occupazione. Un impianto di selezione e recupero insieme alla filiera del riciclo collegata crea più posti di lavoro qualificati e stabili rispetto a un inceneritore, che è un impianto altamente automatizzato. Accettabilità sociale. Questa soluzione è generalmente percepita e molto, molto più positiva dalla popolazione, in quanto non è associata a timori per la salute e l'ambiente legati alla combustione dei rifiuti. Responsabilizzazione dei cittadini. Un sistema basato sul recupero di materia incentiva ulteriormente i cittadini a migliorare la raccolta differenziata, vedendo i risultati concreti del loro impegno. In conclusione, l'adozione di un approccio basato sul recupero spinto e sull'economia circolare non solo risolverebbe il problema delle 55.000 tonnellate di rifiuti residui in modo ecologicamente compatibile con le delicate caratteristiche del territorio trentino, ma trasformerebbe anche un costo in un'opportunità di sviluppo economico ed occupazionale sostenibile per il futuro della provincia. Tutto ciò premesso, i sottofirmati consiglieri comunali di Rinascita e Sviluppo con Lago Torbole impegnano il sindaco e la giunta comunale a 1. Dare mandato al proprio rappresentante delegato affinché esprima parere contrario a qualsiasi ipotesi di incenerimento, termovalorizzazione o gasificazione, incentivando lo studio e la progettazione di altre modalità di recupero e smaltimento rifiuti. 2. Dichiarare il comune di Lago Torbole contrario a qualsiasi ipotesi di incenerimento, termovalorizzazione o gasificazione e alla collocazione di relativi impianti sul proprio territorio. 3. Richiedere l'avvio delle azioni previste dal piano rifiuti provinciale per il contenimento della produzione di rifiuti e avviare di propria iniziativa superando l'inazione della provincia. 4. Sollecitare la comunità di Valle a far sì che la provincia definisca in materia definitiva gli ambiti locali previsti dalla convenzione GATO, in modo da poter predisporre una nuova banda di gara per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 5. Promuovere presso la provincia l'idea di creare una rete di centri di raccolta e smaltimento più piccoli e distribuiti strategicamente nelle valli è molto interessante e percorribile. Questo modello presenta vantaggi e svantaggi. Vantaggi socio-economici, occupazione locale, ogni impianto creerebbe posti di lavoro stabili, operatori, manutentori, tecnici, portando occupazione qualificata direttamente nelle valli, contrastando lo spopolamento. Indotto economico, attorno a questi centri potrebbero nascere piccole aziende specializzate nella prima lavorazione dei materiali recuperati, ad esempio pressettura e imballaggio, nel loro riutilizzo industriale e artigianale. Logistica semplificata. I cittadini e le attività turistiche conferirebbero rifiuti in isole ecologiche di prossimità, da cui i materiali verrebbero trasportati per brevi tratti fino al centro di valle. Si ridurrebbe così il traffico di mezzi pesanti nei centri storici e sulle strade in montagna. Ci sono anche svantaggi e costi. Perdita di economia di scala. Gestire 3-4 impianti più piccoli è generalmente più costoso che gestire uno centralizzato. I costi di ammortamento delle tecnologie verrebbero moltiplicati. Aumento dei costi di gestione, il costo per tonnellata di rifiuto trattato sarebbe inevitabilmente più alto. Questo aumento potrebbe essere significativo e si rifletterebbe sulla tariffa finale. Tuttavia, l'aumento dei costi potrebbe essere assorbito in un bilancio complessivo riferito al fatto che il sovrapprezzo gestionale potrebbe essere un investimento per il benessere economico delle valli. È un'analisi, benefici, che, è un'analisi analisi costi-benefici che va oltre il mero calcolo della tariffa rifiuti e rappresenta una visione politica lungimirante. Questa mozione mira a responsabilizzare il nostro comune sulla tematica dei rifiuti anche a livello provinciale, visto e considerato che nel 2025, quindi a breve, scadrà l'appalto in essere per la raccolta dei rifiuti solidi urbani della comunità di Valle Altrogarda e Edro. Questo è il testo della mozione, molto articolato, però ha dei punti che si possono sintetizzare in una maniera molto, molto chiara. Fin dal 2003 si parlava di urgenze, necessità di attivarsi immediatamente con l'impianto di trattamento, poi sappiamo quell'urgenza che fine ha fatto, sia bandi andati deserti, contrasti su contrasti, e oggi, fine 2025, quell'urgenza è ancora lì, e quello che doveva essere fatto fin da subito è diventato faremo, vedremo, analizzeremo. Con la provincia che ci ha di fatto obbligati ad adottare con la legge 2025 una norma che demanda legato a questo ente sovraterritoriale la gestione complessa della filiera dei rifiuti, un ente privo di statuto, privo di tutti quei crismi che qualsiasi ente dovrebbe avere, ma con delle indicazioni ben precise sulle attività che dovrà fare, ossia l'individuazione della localizzazione e la realizzazione dell'impianto di incenerimento. Crediamo davvero che, visti anche i dati, i numeri di raccolta oggi sul territorio provinciale, il nostro comune debba sì dare un senso di responsabilità indicando un'analisi complessiva diversa da quello che è la narrativa che ci è stata proposta fino ad oggi. I dati che abbiamo elencato sono stati presi direttamente dalle fonti ufficiali della provincia o dal sito ufficiale della comunità di Valle. Basta pensare che, appunto, l'esempio che è stato portato di una 73% di raccolta differenziata in Valle Agarina contro un 89% nella zona del Giudicare, gli spazi per abbassare quei 55.000 tonnellate siano ancora molto ampi e molto significativi, e un impianto di trattamento rifiuti, termovalorizzatore, inceneritore, gasificatore che sia, previsto per 80.000 tonnellate, per vivere richiederebbe di ridurre la raccolta differenziata, perché altrimenti non avrebbe, passatemi il termine, di che mangiare per essere mantenuto in funzione. Non parliamo poi di costi, perché abbiamo visto che i costi proposti erano 330 euro a tonnellata e oggi siamo altamente sotto, circa 200, quindi circa la un 60% rispetto alla cifra proposta, ma consideriamo che un impianto di incenerimento ha dei costi di gestione che sono enormi per la collettività. Quindi il nostro invito è quello di ragionare a fondo su quella che è stata la proposta della provincia, se necessario a rivalutare e farsi portatore anche di una nuova visione della responsabilità della gestione del ciclo dei rifiuti, il fatto di trovare un modo diverso di gestire questo problema è sintomo, insomma, di andare incontro anche alle nuove idee, alle nuove proposte che la tecnologia ci dà. Grazie.